Questa è la storia di un ragazzo di nome Tristan Brubach. Tutto parte da lui. Tristan nasce il 3 ottobre 1984 a Francoforte, in Germania. I genitori del bambino, Iris e Bernd Brubach, non hanno altri figli e mai li avranno. Possiamo affermare di come la sua vita non sia stata tutta rose e fiori. Durante la sua giovinezza non vive bene in casa. I suoi genitori hanno un lavoro modesto e la madre, Iris, ha alle spalle un passato da tossicodipendente. Nel 1995, quando Tristan ha solo 10 anni, sua madre Iris si toglie la vita. Questo evento lo segnerà per sempre. Tristan ha frequentato la Walter Kolk Primary School nel distretto di Ocht. Dopo aver completato la quinta elementare, passa ad una scuola superiore nel vicino distretto di Sindlingen. Tristan e suo padre continuano a vivere a Francoforte, insieme alla nonna di Tristan, la quale si trasferisce da loro poco dopo. Aiuta in casa a prendersi cura del ragazzo, molto probabilmente facendo anche le veci della madre. Bernd, il padre, è costretto a fare più turni di lavoro per mantenere lui e suo figlio, e non ha molto tempo da dedicargli. Il giovane Tristan in tutto ciò sviluppa un carattere solitario. Si isola spesso. Passeggia spesso senza nessuno attorno per il quartiere, anche se la zona in cui vive non è delle migliori. Si abitua presto ad utilizzare i mezzi pubblici e a spostarsi in città in completa autonomia. Diventa presto indipendente, ma prova una sincera amarezza verso tutto quello che lo circonda. Infatti a casa Tristan sa essere molto scontroso. Molte cose le tiene per sé e preferisce non esternarle sempre. Nel tempo libero si sfoga con i videogiochi o si prende cura del suo cagnolino. Grazie al suo animale da compagnia riesce ad aprirsi un po' di più con la gente, ma forse non quanto vorrebbe. Sotto certi aspetti possiamo ipotizzare di come Tristan fosse soltanto un adolescente già prima di entrare nella fase. E questo a causa della morte di sua madre. Sempre in età preadolescenziale, fa di tutto per apparire come un ragazzo di strada, un giovane adulto in grado di badare a se stesso. Vuole mostrarsi un duro, un figo, diciamo. Inizia quindi a fumare sigarette, ma tutta questa sua aria da duro lo fa apparire ancora più ridicolo. Questo perché, purtroppo, finisce per essere preda facile dei bulli della scuola. Viene spesso preso in giro o addirittura pestato sia dai compagni di scuola che dai ragazzi del suo stesso quartiere. Tristan si mostra per quello che non è e gli altri se ne accorgono e lo denigrano proprio per questo motivo. Ha un carattere impressionabile e non si dimostra davvero all'altezza del titolo che crede di possedere, del carattere che crede di avere. Ma è soltanto un ragazzino, ma non lo vuole ammettere. Gli altri però glielo ricordano a suon di pugni e prese in giro pesanti. Questa è la vita che finora ha condotto, almeno quella che sappiamo. A quell'età si hanno così tanti pensieri che la cronaca dei fatti, per forza di cose, non può riportare. Noi possiamo solo immaginare cosa Tristan stia passando in quel momento. E se ne stiamo parlando qui, su questo canale, purtroppo non si tratta di niente di piacevole. Ma arriviamo al 26 marzo 1998, è la data cruciale. È l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua. La sequenza dei fatti è pressappoco questa. Tristan si sveglia intorno alle 8 del mattino. Invece di prepararsi subito per la scuola, tergiversa fino a raggiungere la stanza di suo padre. Viene a sapere che si è svegliato alle 4:30 del mattino per andare al lavoro e decide di chiamarlo. Tristan gli chiede se può saltare la scuola oggi per farsi visitare dal dottore, perché sente dei dolori alla schiena e pensa che si sia fatto male la sera prima. Ben, il padre, probabilmente pensando che suo figlio stesse solo cercando di marinare la scuola, gli dice di andarci lo stesso e di affrontare la questione più tardi, quello stesso giorno. Molto probabilmente di malumore, Tristan obbedisce a suo padre, ma con i suoi tempi. Non ha molta fretta. Si incontra con un amico di nome Boris. I due trascorrono la maggior parte della prima ora scolastica fumando sigarette appena fuori dal cortile dell'istituto. Quando alla fine decidono di entrare in classe, intorno alle 9, sta per suonare la campanella per la seconda ora. Svolge il resto della sua giornata senza intoppi. Ma dopo pranzo, Tristan dice ad un insegnante che gli fa male la schiena e ha bisogno di uscire prima per andare dal medico. L'insegnante gli chiede cos'ha che non va e lui gli ripete la stessa cosa detta a suo padre. Gli fa male la schiena. Qui però c'è un dettaglio che cambia a seconda delle dichiarazioni. Qualcuno sostiene che Tristan abbia spiegato di come quel dolore se lo fosse procurato a causa di un gioco pericoloso fatto con alcuni amici. Altri invece sostengono che Tristan abbia detto che era caduto da un albero, altri che si era ferito di proposito. Ma al di là di questi dettagli, a Tristan gli viene comunque concesso il permesso di lasciare la scuola in anticipo, intorno alle 13:30, meno di 15 minuti dopo essere tornato dal pranzo. Dopodiché sale su un autobus e si siede sul sedile posteriore, come fa sempre. Quando l'autobus si ferma, Tristan scende e percorre a piedi una strada fino ad una vicina stazione ferroviaria. Questa è la stazione di Francoforte Höchst, situata a pochi isolati dal fiume Meno. È una delle stazioni ferroviarie più grandi e trafficate di tutta la città. La zona è spesso piena di gente di passaggio, diretta al lavoro o a scuola. Intorno alle 13:46, circa 16 minuti dopo aver lasciato la scuola, Tristan viene avvistato da una telecamera della CCTV, da un negozio all'interno della stazione. In piedi, vicino a lui in quel momento, c'è un uomo adulto, ma la qualità del filmato è troppo bassa per distinguere bene i volti. Non si capisce neanche se entrambi, Tristan e l'uomo, stessero effettivamente interagendo tra di loro. Successivamente, tra le 14:15 e le 14:45, due compagni di classe lo vedono alla stazione. Lo vedono solo, forse intento ad aspettare qualcuno, ma nessuno di questi due compagni può affermarlo con certezza. Nei successivi 40 minuti circa, il ragazzo scompare nel nulla. Tuttavia, intorno alle 15:20, una donna che porta a spasso il suo cane in un parco lì vicino afferma di averlo visto e di averci pure parlato. Secondo questa donna, Tristan ha interagito con lei in modo dolce e amichevole, per via del cane che stava portando a spasso. Tristan è appassionato di animali, per cui, come detto prima, questa è l'unica cosa che gli permette di interagire con le persone. Poco dopo aver scambiato dei convenevoli, la donna col cane si allontana e vede il ragazzo in compagnia di due uomini adulti, probabilmente stranieri. Da lì in poi, il nulla. Quelle sono state le ultime ore di vita del povero e solitario Tristan. Passa del tempo e ci spostiamo nel tunnel Liederbach, un tunnel pedonale davvero lugubre e poco vicino alla stazione. Quel posto è un via vai di bambini e adolescenti che lo usano come scorciatoia. Il motivo per cui ve ne sto parlando è perché lì c'è una scena del crimine. Non è chiaro se è sempre nello stesso giorno, ovvero il 26 marzo, oppure il 28 di marzo, ma fatto sta che in quel posto, verso le ore 17, stanno passando un gruppo di bambini. Li si vede uscire fuori subito dal tunnel, come se si fossero spaventati d'improvviso. Tornano dalle insegnanti per raccontare quello che hanno visto dentro quel passaggio pedonale. Le maestre, preoccupate e incuriosite, seguono questi bambini e scoprono che effettivamente c'è qualcosa. Qualcosa di davvero macabro e terribile. Quasi immediatamente decidono di telefonare alla polizia. Appena arrivati sui luoghi, gli agenti rimangono inorriditi. Descrivono la scena del crimine come una delle peggiori mai scoperte nella città di Francoforte. Alcuni l'hanno addirittura proclamata la più raccapricciante della Germania del dopoguerra. Gli inquirenti, infatti, non sono stati in grado di identificare fisicamente il giovane deceduto, non all'inizio almeno. Hanno dovuto faticare per capire chi fosse quella persona deceduta, perché sì, un cadavere giace in quel tunnel, e si tratta proprio di Tristan Brubach. Cercherò di descrivervi i dettagli, ma nella maniera più delicata possibile, perché quello che ha dovuto passare questo ragazzo è davvero atroce. Tristan è stato preso a botte in molte parti. Gli è stato fatto mancare il respiro. C'è stata una lotta atroce, tanto che il giovane ha perso una scarpa. Poi è stato trascinato nel tunnel e poco più fuori. Probabilmente privo di sensi in quel momento. Gli è stato inflitto un taglio profondo alla gola che parte da un orecchio all'altro. Gli sono stati poi inflitti diversi colpi di coltello su tutto il corpo e pochi minuti dopo il colpevole ha evitato Tristan, aprendogli le cosce e facendo scomparire molte piccole parti del suo corpo. Si pensa che quest'ultime, specialmente quelle intime, siano state portate via dall'autore di questo massacro. In tutto ciò, la polizia non è stata in grado di trovare lo zaino di Tristan, quindi è probabile che il colpevole si sia portato dietro anche quello. Il corpo del ragazzo è stato trovato rannicchiato, come se dormisse, ma il sangue lungo quel percorso e sul pavimento hanno fatto subito intendere che quel ragazzo stesse sì dormendo, ma per sempre. È assolutamente sicuro che questa tragedia può essere stata un incidente e uno o più colpevoli sono coinvolti. Ora bisogna trovare solo i nomi e non è facile trovarli. Inizia così l'indagine. La notizia ovviamente fa il giro della città e rimane sulla bocca di tutti. È una storia talmente tanto raccapricciante che spaventa molte persone della zona. Viene ribadito da molte di come un caso così cruento, ai danni di un minore, non avveniva da tempo, forse mai con queste dolorose particolarità. La famiglia di Tristan, ovvero suo padre e sua nonna, sono profondamente devastati dalla notizia. Tristan era l'unico figlio e la sua mancanza si fa sentire nella loro vita. È stato detto che il padre di Tristan, Bernd, non si sia mai ripreso dalla perdita. Aveva perso da poco sua moglie e ora anche suo figlio. Il tutto in neanche 3 anni di distanza. Piange lacrime amare per questa orribile situazione e si affida alle autorità per avere un po' di giustizia. La polizia pensa che il colpevole abbia fatto quello che ha fatto in una manciata di minuti e che poi sarebbe scappato via e poi ritornato sulla scena del crimine per posizionare la scarpa del ragazzo. Ma queste sono solo le prime teorie, perché per quanto riguarda i fatti, le prove, in realtà c'è qualcosa. Sulla scena del crimine è stata trovata un'impronta insanguinata, presumibilmente del colpevole. È sicuramente qualcosa, anche se non si sa con chi poter comparare questa traccia di DNA. Ma intanto loro si danno da fare. I detective raccolgono varie dichiarazioni, come per esempio quelle dei bambini che per primi hanno scoperto il corpo senza vita di Tristan. Ma altri 3 giovani hanno visto qualcos'altro e vengono fuori dei dettagli interessanti. Quel giorno, questi 3 ragazzini si sono avvicinati al tunnel pedonale e hanno visto un uomo dall'aspetto strano all'interno di quel sottopassaggio. Hanno osservato l'uomo da lontano per circa 2 minuti e hanno affermato che era piegato su un oggetto. L'oggetto non era altro che il corpo di Tristan. Dopo circa 2 minuti, questi 3 ragazzini hanno saggiamente deciso di prendere la strada più lunga, facendo il giro del tunnel per recarsi in un campo da calcio. Loro 3 forniscono alla polizia anche una descrizione fisica di questo uomo misterioso e presto si realizza subito un ritratto composito. Quel ritratto viene confermato anche da un'altra donna, per cui, con le testimonianze raccolte, riescono a scoprire tutto quello che noi sappiamo su Tristan e sulla sequenzialità degli eventi. Ora però si deve dare la caccia a questa persona misteriosa. Questo probabile sospetto avrebbe i capelli lunghi, biondi e spettinati. Potrebbe portare i capelli in una sorta di treccia. Al momento del delitto avrebbe indossato un cappellino da baseball. E sul resto del viso dovrebbe essere più o meno così. Occhi chiari, forse blu. Pelle chiara, quasi pallida, alto circa 1,75 m e dal fisico snello. Secondo i testimoni che hanno visto quest'uomo, costui quel giorno aveva un aspetto molto scarno e sudicio, come se non si fosse lavato da giorni. Pare avere anche il labbro leporino, o una sorta di cicatrice in quella zona del viso. Il profilo del criminale, così, viene stilato e viene aggiunto che potrebbe avere un'età compresa tra i 25 e i 35 anni. Potrebbe non avere veri amici stretti o familiari. Potrebbe avere tendenze pedofile o nutrire qualche tipo di attrazione o risentimento nei confronti dei minori. Potrebbe avere familiarità con lo stesso Tristan, forse. Purtroppo il tempo passa e nell'aprile del 1998 si tiene il funerale del bambino. Viene sepolto in un cimitero locale, sotto un albero sporgente. Si piange ancora per la sua morte e le forze dell'ordine fanno di tutto per venirne a capo. Rimuginano su fatti, probabilità e idee. Si deve andare avanti, ma non sanno di preciso come. In loro aiuto avviene una chiamata molto strana e particolare, un evento piuttosto raccapricciante. Siamo al 7 aprile 1998, pochi giorni dopo il funerale di Tristan. Un uomo sconosciuto chiama la polizia di Francoforte da un telefono pubblico nella stazione ferroviaria di Oost, la stessa stazione ferroviaria che Tristan aveva visitato poche ore prima della sua morte. Essendo un caso avvenuto in Germania, l'audio della conversazione è in tedesco, ma vi metterò dei sottotitoli così da capire più o meno quello che si sono detti. La voce più profonda è quella del commissario di polizia, mentre la voce più distante e distratta è quella del presunto assassino. Perché sì, si pensa chiaramente che il chiamante sia il colpevole di questo fatto. Ascoltate bene.
Polizei, hier ist Christian Mörder.
Wie bitte?
Christian Mörder ist hier.
Sind Sie?
Ja.
Und Sie wollen sich selber stellen, oder was?
Ja.
Ja? Wo sind Sie denn jetzt?
Frankfurt Höchst.
Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort?
Höchst Bahnhof.
Am Bahnhof?
Ja, ich habe ihn umgebracht.
Du, Sie haben ihn umgebracht?
Ja.
Wie sehen Sie denn aus? Wie groß?
1,80.
Haare?
Schwarze.
Schwarze Haare. Lange oder kurz?
Lange.
Lange Haare.
Nehmen Sie mich fest.
In questa telefonata, il sospettato confessa di essere il responsabile della morte di Tristan. Ma come avete sentito, dopo aver chiesto esplicitamente di essere arrestato, l'uomo riattacca. Quando la polizia arriva alla stazione ferroviaria, purtroppo non trova nessuno. La notizia trapela anche dai media e si specula sul fatto che forse costui non è neanche il responsabile del fatto. Alcuni madrelingua tedeschi sottolineano anche che il chiamante all'altro capo del telefono sembra ubriaco o fatto di qualche tipo di sostanza. Tutto ciò però rimane un gigantesco ed inquietante mistero. L'indagine per quegli anni è la più grande del suo genere in tutta la Germania e ora vi spiego il perché. Per quanto riguarda il DNA, anche se è stata trovata un'impronta insanguinata, la si deve combaciare con altri campioni. Viene detto in proposito che sono state prese le impronte digitali a più di 10.000 uomini nelle vicinanze del luogo del delitto. La maggior parte di queste sono persone di età compresa tra i 15 e i 45 anni, a cui è stato chiesto volontariamente di fornire le proprie impronte digitali. Più di 99% degli uomini del distretto di Francoforte hanno accettato. Dalla polizia sono state raccolte più di 24.000 dichiarazioni e testimonianze. Lo schizzo composito dell'individuo viene inviato a più di 80 carceri, eppure sembra non servire a nulla. Si cercano tutti i probabili sospetti con il labbro leporino, ma anche lì non si trova nulla. Le prove del DNA raccolte finora vengono correttamente conservate, anche se gli investigatori hanno poche speranze sul futuro del caso. Le condividono con la Polizia Criminale Federale Tedesca, l'Interpol e persino l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI per avere un aiuto in più. Anche questo rivelatosi fallimentare. Si ha così un'alternanza, una sorta di gioco, se così possiamo definirlo, in cui si oscilla tra il caso freddo e il caso caldo. Caldo circa delle notizie che presto sentirete, e freddo perché comunque non si riesce ad andare avanti. Circa un anno dopo la tragedia, si ha una svolta, una nuova prova. Nel marzo 1999, lo zaino appartenente a Tristan è stato trovato in una foresta a circa 25 km di distanza dalla scena del crimine. All'interno dello zaino c'è una cartina stradale della Germania stampata in lingua ceca. Dal momento che Tristan non parlava e nemmeno capiva il ceco, viene da pensare che questo oggetto però non fosse il suo. Poco dopo, quando queste informazioni sono state presentate ai media, un testimone oculare si fa avanti. Costei afferma che più o meno al momento del delitto si trovava nella stessa zona boscosa e aveva incontrato un uomo bizzarro non lontano da dove è stato poi rinvenuto lo zaino. Questa testimone oculare ha descritto l'uomo misterioso come incredibilmente strano e mentalmente instabile e ha detto che si lamentava di cose molto bizzarre, come il suo coinvolgimento nella legione straniera francese o di un gregge di pecore di cui aveva recentemente perso le tracce. Secondo questa donna, questo strano uomo ha anche detto di essere arrivato di recente in Germania dalla Repubblica Ceca. Sembra che questa nuova pista non abbia fatto piacere a qualcuno, perché a seguito di questa svolta, mesi dopo, nell'ottobre del 1999, quando la nonna di Tristan decide di visitare la sua tomba, scopre che questa è stata profanata da qualche tipo di vandalo. Inorridita, osserva la lapide semiaperta e la fossa scavata quasi fino alla bara. Non è certo detto che questo fatto sia correlato alle indagini della polizia, ma molti credono che sia possibile. Se fosse così, in un certo senso, gli investigatori stanno facendo bene il loro lavoro e stanno finalmente toccando i nervi giusti. Qualcuno con la coda tra le gambe, forse, si sta ribellando. Difficile comunque a dirsi. Il caso non si muove più di tanto. In questa parte di storia c'è proprio questa contraddizione tra caso caldo e caso freddo. Iniziano a venire giù dei nomi e dei presunti responsabili. Una delle prime piste è quella che vede una donna che ha dato tante testimonianze alla polizia circa il caso, ma poi si è verificata essere tutta una bufala, un piano architettato da lei per vendicarsi di un suo ex. Poi dei giornalisti collegano il caso a due persone scomparse della regione, Annika Seidel e Melanie Frank, e qui bisogna spendere qualche parolina in più. Annika Seidel era una bambina di 11 anni, scomparsa da Kelkheim nel settembre del 96, a circa 10 km da dove è stato fatto fuori Tristan. Non era mai stata trovata, ma un testimone oculare aveva affermato di averla vista in piedi vicino a un veicolo con targa dell'Europa orientale. Poi c'è Melanie Frank, una tredicenne scomparsa dal sobborgo di Wiesbaden nel giugno del 99, più di un anno dopo il delitto di Tristan e a circa 35 km di distanza. In quel caso era stata mandata in un negozio locale per comprare le sigarette per sua madre e alcuni testimoni oculari hanno detto che sembrava che stesse aspettando qualcuno fuori. Come Annika, era scomparsa, ma il suo corpo sarebbe stato poi ritrovato qualche tempo dopo, nell'agosto del 2008. Non è chiaro cosa c'entrino queste due sparizioni con il caso di Tristan. Infatti non vengono prese molto in considerazione. Ed è solo nel 2013 che, dopo un periodo fermo, gli investigatori rilanciano le loro indagini dopo questa alternanza. Ci sono ulteriori nuovi indizi e una pista particolare. Ora vi spiego il perché. Tutto ricomincia da un uomo, un certo Manfred Seal, un tedesco nato nel 1946. Nel 67 conosce la sua futura moglie e si arruola nell'esercito tedesco. Nel 69 lavora in una casa di cura e lì compie due delitti. Praticamente, questo Manfred, oltre ad essere un alcolizzato con un grave problema di abuso di sostanze, è anche un criminale seriale. Per il resto della sua vita, ha mantenuto i suoi segreti nascosti nel suo seminterrato, così come nei garage e nei magazzini in affitto, nascondendo la sua doppia vita a tutti. Persino dopo la sua morte, per molto tempo, non si è mai saputo nulla dei suoi reati. Lui e sua moglie sono deceduti nel 2014 e quando loro figlia, oramai adulta, ha iniziato a frugare nel passato di suo padre Manfred, è rimasta scioccata nel trovare resti umani all'interno di uno dei suoi magazzini. Dopo aver informato la polizia, viene a galla tutto l'orrendo passato di Manfred Seal, che è sempre stato un amabile vecchio, che sembrava amichevole con tutti e amava la fotografia. Praticamente, questo Manfred ha realizzato il sogno di ogni criminale. Restare impunito per tutta la vita e commettere i propri reati senza alcuna conseguenza. Adesso però, ogni cosa viene portata alla luce e non vi preoccupate, ora vi spiego perché sto parlando di questo individuo. Manfred ha iniziato a compiere delitti già dopo aver lasciato l'esercito. I suoi crimini sono stati incredibilmente cruenti e tipici di un Landru o un Ted Bundy. Qui comunque si parla di rapimenti, sevizie pre o post mortem, con tanto di collezioni macabre di parti di corpo ben nascoste in casa. È stata messa in piedi un'intera task force per ricollegare quell'intera vita di crimini orrendi e disgustosi. Viene così confermato di come ogni delitto è stato premeditato e compiuto con innata ferocia, arrivando persino a giocare, capite in che senso, con la vita delle sue vittime, strappando, ferendo e estraendo parti dei loro corpi. Questo Manfred sembra essere ossessionato dai film per adulti. Con l'arrivo di internet, pare che sia stato presente in molti forum, chat e siti poco raccomandabili, tutti siti con specifici contenuti violenti e estremamente espliciti. Abbiate pazienza se non posso dirvi esattamente che cosa ha guardato, ma immaginate le peggiori schifezze al di là della sfera intima. Sembra essere stato un vero mostro nascosto nel buio dell'orrore di Francoforte, una figura nera che si aggirava nell'ombra per colpire gli inermi e gli indifesi, infliggendo qualsiasi tipo di tormento inimmaginabile. Si pensa quindi che i suoi modi di fare lo abbiano avvicinato anche al nostro povero Tristan. La polizia avrebbe persino annunciato in una conferenza stampa di credere che Manfred fosse il responsabile della morte di Tristan, riportando il caso ancora una volta alla ribalta. Tuttavia, questa certezza sarebbe rapidamente precipitata nei mesi successivi, quando il caso contro Manfred Seal inizia a scollegarsi, almeno per questo particolare crimine. Perché, vi chiederete voi? Beh, perché nonostante ci sia quasi un libro da scrivere sui delitti di questa orrida persona, gli investigatori non sono riusciti a trovare alcuna prova che l'uomo avesse mai preso di mira i bambini, per non parlare di ragazzini. Da quello che hanno potuto scoprire, dopo più di 2 anni di approfonditi scavi nel passato di questa persona, Manfred aveva preso di mira praticamente, e forse soltanto, giovani donne, un po' come Ted Bundy, insomma. I desideri di Manfred, quindi, sono completamente opposti a quelli che avrebbe potuto provare nei confronti di Tristan. Inoltre sembra che questo Manfred non abbia mai preso di mira qualcuno in pieno giorno. Non era il tipo ad attaccare casualmente una vittima nel bel mezzo della giornata. In mezzo al pubblico, e quindi davanti a potenziali testimoni. Inoltre, Manfred Seal sembrava essere fisicamente diverso dal presunto sospetto di Tristan. Ma la conferma ufficiale che vede Manfred completamente estraneo al caso del ragazzo sono le sue impronte digitali. Il suo DNA non combacia con quello ritrovato sulla scena del delitto, e su questo, ahimè, c'è poco da dire. Non ci sono altre prove che lo vedono collegato a questo caso. Quindi, siamo di nuovo, punto a capo. Nel corso degli anni molte teorie hanno continuato a persistere nel caso di Tristan. Da quando l'indagine è stata riaperta nel 2013, 2 teorie distinte sono state prese in considerazione. La prima riguarda una già affrontata in passato, ovvero la possibilità che il colpevole fosse qualcuno che Tristan conosceva. Questa teoria si basa sull'idea che Tristan spesso andava in giro da solo ed era lasciato a se stesso. Anche se questo non dimostrava che vivesse praticamente solo per strada, è stato teorizzato che il giovane si fosse scontrato con qualcuno della sua cerchia di conoscenti. Questo qualcuno, magari, lo aveva conosciuto da poco, magari mesi, settimane o persino giorni prima della sua morte. È possibile che l'incontro o il rapporto con questo ipotetico qualcuno non l'abbia detto a nessuno. Magari costui era un uomo anziano, un criminale o un senza tetto. La teoria che lo vede vicino a qualcuno più grande di lui è avvalorata da una dichiarazione fornita da uno degli insegnanti di Tristan, il quale ha detto di averlo visto in compagnia di uomini più anziani nelle settimane precedenti alla sua morte. In queste descrizioni, questi uomini più anziani non apparivano come effettivi uomini di mezza età, ma come giovani adulti, quindi ventenni o trentenni. Ma niente è mai stato verificato al 100%. Altre dichiarazioni vedrebbero un uomo, corrispondente alla descrizione fornita, per il ritratto composito, aggirarsi nei pressi di quella stazione, a quanto pare un senza tetto. Costui rispecchierebbe molti tratti somatici descritti, e davvero in tanti pensano che sia stato lui, magari è stato sempre lui a fare quella chiamata. In quella zona è presente anche un asilo nido, lo stesso da cui sono usciti quei bambini che hanno scoperto il corpo. Si dice che già da giorni prima del delitto si aggirasse un uomo sospetto, magari lo stesso senza tetto, che fissava la scuola, i bambini e forse offriva loro dei regali. Ma questi sono davvero dei pettegolezzi che trovano il tempo che trovano. Sembra comunque più o meno verificato il fatto che qualcuno, a quell'ora, in quel giorno e in quel posto, si stava aggirando in modo sospetto. Qualcuno forse già visto di sfuggita in passato. Qualcuno di totalmente estraneo o misterioso da aver terrorizzato a morte. Per quanto riguarda le altre teorie, specialmente online, ci si focalizza sulla vita da strada, tra virgolette, del giovane. Alcuni pensano che lui, essendo molto indipendente, abbia assistito a qualcosa. Magari ha visto o preso parte ad un qualcosa che non doveva vedere, ritrovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E per questo, magari qualcuno ha voluto fargliela pagare. Altri pensano invece che fosse invischiato, essendo un tipo chiuso, spaccone, ma debole di carattere, in un pessimo giro di microcriminalità. Il mal di schiena che quel giorno ha provato potrebbe allora non essere una scusa, ma autentico. Forse qualcuno di pericoloso gli aveva fatto del male, ma allora perché si è recato proprio in quel tunnel, quando invece poteva tornare a casa? Come vedete, ci si perde tra queste domande, e molte di esse sono frutto di dicerie del tempo, oltre che di ragionamenti comunque non dimostrati. Gli investigatori in Germania hanno tentato di associare il caso di Tristan con altri della stessa natura in più di 80 paesi, ma non hanno trovato collegamenti distinguibili. Non sembra esserci nessun altro caso che corrisponda a questo, né nel modus operandi né nel profilo della vittima. Questo, almeno secondo una fonte. Il tunnel in cui è stato ritrovato Tristan da allora è stato chiuso, ma la storia continua a perseguitare gli abitanti della regione. La sua storia è diventata una leggenda metropolitana tra i bambini e gli adolescenti del posto, i quali esagerano o impreziosiscono certi dettagli per spaventarsi a vicenda. Oggi è probabile che questa tragedia non venga presa molto seriamente. Se fosse così sarebbe davvero un peccato. L'unico parente sopravvissuto di Tristan, ovvero suo padre, è deceduto nel dicembre del 2014, all'età di 59 anni. Questo povero padre, vedovo e senza più un figlio, non si è mai riposato, né ha avuto altri figli. Fino alla fine dei suoi giorni ha pianto per le disgrazie che sono successe alla sua famiglia e ha sperato fino all'ultimo che la giustizia portasse alla luce il volto, o anche solo il nome, certo, del responsabile della morte del figlio. Ad oggi esiste ancora una ricompensa per ottenere delle informazioni che possano portare all'arresto o l'identificazione dell'assassino, e la ricompensa è di circa 20.000 euro, da donare a chiunque possa aiutare a concludere le indagini. Purtroppo il caso resta ancora irrisolto. Ed è così che, almeno per il momento, si conclude la terrificante storia del povero Tristan.